Grazie a voi tutti che ci ascoltate dalle vostre case, dai vostri luoghi, attraverso le onde di Radio Maria. Siamo felici, come sempre, di poter testimoniare la risurrezione delle nostre famiglie. È tempo di Quaresima, è proprio il tempo che ci prepara alla Pasqua del Signore. E per noi è sempre bello vivere questo tempo comunitario con piccoli sacrifici, aumenti di preghiere, di occasioni per poter vivere la gioia della fede. E allora in questo clima, ecco, di particolare attesa della passione, morte e risurrezione del Signore, vogliamo condividere tutto quello che proprio la grazia della fede di Madre Elvira ha generato in tanti cuori, in tanti giovani e in tanti genitori che hanno così sperimentato la bellezza di risorgere ad una vita nuova.
Io mi ero preparata un discorso molto centrato su Marco, mi rendo conto che in realtà voglio parlare di quello che è stato l'intervento della provvidenza nella nostra vita, per cui dirò poche cose centrali su Marco e poi due cose che per noi sono fondamentali. Marco oggi ha quasi 32 anni, è stato un ragazzo, noi lo definiamo normale, fino ai 18, normale nel senso che aveva la sua vita come tutti i ragazzi. Finito gli studi, ha cominciato a cercare il lavoro e ne ha trovati, si dava da fare, questo sì, e però non li ha mai tenuti, li ha sempre cambiati. A dire la verità non abbiamo mai capito bene perché mollasse sempre i lavori così, però a pari passo che lui cercava un lavoro, lavorava qualche mese, lo mollava, ci siamo resi conto che il ragazzo diventava anche sempre più cupo, più triste, più chiuso, più introverso, e quindi abbiamo cercato anche di capire perché, ma l'adolescenza è un po' tardiva, però magari insomma bisogna dargli il tempo. Siamo andati avanti forse anche troppo tempo, nel senso che si provava con le buone, con le cattive, però non c'era risposta di là, proprio era come se lui volesse rendersi invisibile, finché eravamo abbastanza disperati, nel senso che non si sapeva cosa fare con questo ragazzo, finché arriva l'anno 2015, Francesco, il papà di Marco, in quel periodo lavorava a Loreto e fatalità, veniva a casa il fine settimana, fatalità rientra un venerdì sera e in quella settimana, io all'insaputa l'uno dell'altro, io avevo parlato con il mio parroco. Lui aveva parlato con una suora amica e il morale è che entrambi ci hanno detto comunità Cenacolo. Allora ci siamo guardati negli occhi, ma come? Non è un caso, non può essere un caso, dopo tutto questo tempo, stesso giorno, cioè non è un caso. Questa suora ci ha indicato appunto al responsabile di Loreto, abbiamo fatto un colloquio, era estate. In settembre io e Francesco abbiamo cominciato ad andare a colloqui di Bologna, ai quali Marco ha partecipato le prime due volte, credo, non so se c'è stata la terza volta. Poi non è più venuto. Siamo andati avanti io e Francesco per due anni, tutti i martedì mattina, ai colloqui, e siamo stati lì. Nel frattempo la vita era invivibile, ingestibile, perché Marco era sempre peggio. Viveva di notte, dormiva di giorno, fino a che a un certo punto è stato arrestato, perché colto in flagrante, perché aveva rubato in una camera d'albergo. A questo punto mi ha detto basta, basta, non si può più essere complici, basta. Allora, Marco, che intenzioni hai? Con noi in comunità Cenacolo ci avrai sempre a fianco, se non è così fai la tua vita fuori ma senza di noi. E lui, da furbetto com'è, ha trovato l'escamotage, si è trovato un lavoro all'estero. Per due anni è andato all'estero a lavorare in Germania, però anche lì il lavoro non lo teneva. E quindi ogni tanto rientrava per ripartire subito. Finché nel 2017 è tornato più nero, più grigio, più a terra del solito. Era proprio terreo anche di colorito, di incarnato. E è tornato. E adesso mi devo fermare un attimo perché devo dire due cose. La prima volta la provvidenza è intervenuta proprio in quella settimana, che ha fatto in modo che sia io che Francesco parlassimo con una persona e ci indicasse la comunità Cenacolo, e quello per noi è stato un grosso segno. La seconda volta è stato proprio quel 2017 che Marco è tornato a casa, era ottobre, e me lo ricordo perché noi avevamo prenotato un viaggio, in un pellegrinaggio a Fatima con la mia parrocchia. Fatalità, mi è arrivata un'ernia al disco di quelle invalidanti e abbiamo dovuto rinunciare. Avevo già un intervento programmato, quindi quando lui ha suonato il citofono quella mattina lì, era la stessa mattina in cui sopra di noi passava l'aereo che andava a Fatima. E io ero anche un po' arrabbiata, dico, ma come, Madonnina, volevamo venire da te a pregarti, perché? 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 Non possibile. L'abbiamo capito dopo, perché quel giorno Marco è arrivato totalmente sconfitto. Noi non l'abbiamo preso in casa. Lui è andato per un mese in bed and breakfast, alberghi, se l'è pagati, perché i soldi li aveva, noi non gliel'avremmo pagato comunque. Alla fine è arrivato, non ce la faccio più, ce la faccio più. Siete sicuri che la comunità sia per me? Sì? Vabbè, allora mi fido di voi e accetto. Ve la faccio corta. Il 19 novembre l'abbiamo portato a fare i 3 giorni a Vienna e lì si è fermato. E perché è importante questo? Dove vedo la provvidenza? Perché se noi fossimo stati su quell'aereo, Marco sarebbe rientrato in casa perché il fratello non avrebbe avuto modo di bloccarlo. E quindi io non credo che Marco sarebbe entrato, avrebbe continuato la sua vita di sempre. Fatto sta comunque che io l'intervento non l'ho fatto perché l'ernia si è ritirata da sola nel giro di brevissimi, di pochi giorni. E ho avuto modo di andare in pellegrinaggio con la comunità Cenacolo a Fatima i mesi successivi, quindi in primavera, in giugno, non ricordo. Ecco, mi piace pensare a questo perché effettivamente tendo a raccontare la storia di Marco, però purtroppo mi dispiace che dimentico il valore che invece hanno avuto quelle due occasioni in cui noi abbiamo proprio toccato con mano la provvidenza a casa nostra. Cioè, e dopo mi sono resa conto che la Madonna mi ha fatto una grazia molto più grande, perché ha fatto in modo che Marco entrasse in comunità. Ecco, e questo ci fa bene ricordarcelo, perché a volte un po' l'abitudine ci fa vivere le cose un po' come scontate. Adesso Marco sono 5 anni e mezzo che è in comunità, e forse magari ogni tanto noi diamo per scontato il percorso che lui ha fatto. Lui è cambiato adesso, effettivamente è cambiato, ma anche noi siamo cambiati. Per noi sono quasi 8 anni che conosciamo, ho fatto venire in mente prima Francesco, no, 8 anni, tantissimi, e noi siamo cambiati anche noi, però forse questo vuole, di questo vuol parlare Francesco.
Allora, io prima dico una cosa su me stesso. Avete sentito quello che ha detto Gabri sul viaggio a Fatima, sul fatto, aggiungo anche una cosa, che quando Marco è venuto a casa distrutto dalla Germania aveva anche un dito fratturato, quindi era nelle condizioni massime per essere compatito, accolto. Io non l'ho fatto entrare in casa, l'ho accolto, l'ho portato al bed and breakfast, l'abbiamo portato all'ospedale a fare tutte le visite, ma in casa non è entrato perché i patti erano questi. Dopodiché abbiamo avuto parecchi colloqui, di giorno stavamo sempre insieme, pur non entrando mai in casa, e alla fine, dopo una serie di chiacchierate anche molto, molto dolorose da ambo le parti, non vi sto adesso di riparticolare perché magari sarebbe un po' lunga, però anche dopo una serie di confronti dolorosi da ambo le parti, lui ha accettato e poi deciso di entrare in comunità, perché inizialmente è stata una resa, poi è stata una convinzione, questo va detto. E la cosa che vi volevo dire su me stesso è questa, alla luce appunto di questi aspetti della provvidenza fondamentali, questi due aspetti fondamentali importantissimi che si sono verificati nel cammino di nostro figlio Marco. Se in questo momento Don Massimo mi chiedesse, Francesco, ma tu hai fede, tu credi in Dio? Io gli risponderei, abbastanza. Nel senso che io ci credo, però abbastanza. Hai la fede che smuove le montagne? No. Io di montagne, certamente con la mia fede, restano lì dove sono. Non c'è il minimo dubbio. Però, Alla luce di quello che è successo, se io mi guardo allo specchio e dico, e mi guardo negli occhi e mi dico, ma dopo tutto quello che ti è successo, abbastanza va bene? Ecco, forse no. Forse abbastanza non va bene. Devo recuperare tutta la mia onestà intellettuale per dire che sì, noi genitori ci siamo impegnati, abbiamo cercato, abbiamo chiesto informazioni, abbiamo sofferto il dilemma di tenere nostro figlio fuori casa, di non farlo rientrare. Sono momenti per un genitore che sono momenti difficilissimi, evidentemente. In questo siamo stati sorretti e supportati dal confronto continuo anche con il gruppo di Bologna che frequentavamo già da 2 anni. Anche lì c'è stato un nostro impegno, indubbiamente una nostra disponibilità, c'è stata. Ma poi alla fine chi ha fatto cadere il pero dall'albero, e non sto dicendo che Marco è un pero, vero? Capiamoci, no? Però chi ha fatto cadere il pero dall'albero è stata la provvidenza, cioè, capito? Cioè, noi potevamo fare, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, ma alla fine qualcuno ha detto, sì, guarda, i tuoi genitori ti sono impegnati, la strada te l'hanno tracciata, hai un obiettivo dove arrivare, adesso tu vai là. E lui ha detto sì, ma non ha detto sì a noi, ha detto sì. E di questi sì, di questi fatti, di questi accadimenti nei confronti dei ragazzi, noi adesso ne vediamo tutti i giorni o tutte le settimane, perché ci è stato chiesto nel gruppo di Bologna di dare una mano ai responsabili, che sono Primo, Patrizia e Carla, verso i quali noi abbiamo una gratitudine personale che è sconfinata sia a livello umano che a livello anche spirituale per quello che rappresentano. E in questa mano che noi stiamo dando, visto che ci è stata chiesta, nel senso di riuscire a trasmettere ai genitori che arrivano, che non sanno dove sbattere la testa, a livello di disperazione o anche peggio in alcune situazioni, perché arrivano dei genitori che sono veramente in condizioni difficilissime, cerchiamo di trasmettere quello che è stata il nostro cammino, la nostra esperienza, i nostri 2 anni in cui eravamo nella stessa condizione. Dopo questi 2 anni in cui si sono verificati questi fatti che ci hanno aperto delle porte, e dopo questi 2 anni, questi altri 5 in cui Marco, con le sue difficoltà che permangono a tutt'oggi, perché a tutt'oggi Marco ha ancora delle difficoltà nel completare questa sua evoluzione, soprattutto nei rapporti con gli altri, però sta facendo un cammino, si sta impegnando, si sta sacrificando. Noi cerchiamo di trasmettere tutta questa difficoltà, questo cammino, ai genitori che arrivano, perché questi genitori devono vedere in noi non quello che siamo adesso, perché chi ci vede adesso, ah che bravi, che belli, ah che belli, sono riusciti, è andato tutto bene, dov'è il problema, no? Allora, qui ci siete voi, siete un sacco di ragazzi, no? Allora, se noi vi guardiamo, e tutti quelli, anche i genitori del nostro gruppo che vengono a Saluzzo, che vengono ad Envia, agli incontri, ritornano entusiasti e ritornano colpiti dal sorriso che avete, no? Dalla gioia, dalla serenità che trasmettete, sia nell'accogliere noi genitori, sia nel tipo di servizio che riuscite ad offrire sia a noi genitori, perché ci trattate da re, ci offrite, ci servite, ci fate tutto quello di cui abbiamo bisogno, ci date consigli, indirizzi, fate questo, quell'altro, e sia dalla disponibilità che avete fra di voi, perché tra voi, pur essendo probabilmente anche voi ragazzi con qualche limite, qualche gelosia, qualche litigio, non so, posso immaginarlo come tutte le comunità umane, però noi vediamo quello che c'è fra di voi, le testimonianze che vi date alla sera. Noi abbiamo vissuto qualche giorno nella casa dell'Austria con fratel Georg, altra persona alla quale noi siamo profondamente grati a distanza, E abbiamo visto come poi alla sera ci siano quei momenti in cui si riesce a recuperare il rapporto che deve essere alla base di quello che è la convivenza cristiana, la convivenza sociale. Se vogliamo togliere anche l'aspetto religioso, quello che dovrebbe essere una buona convivenza umana che dia dei risultati in quello che sono i futuri rapporti fra le persone. Ecco, in voi noi cogliamo queste cose qua e ce le portiamo a casa. E quando abbiamo nel gruppo dei genitori che sono sfiduciati, e ce ne sono tanti che hanno le loro ottime ragioni per essere sfiduciati, non è perché sono pessimisti, perché sono in uno stato del loro cammino in cui non sanno dove sbattere la testa. Vedono alcuni genitori che sono avanti, alcuni figli che crescono, e dice perché il mio no? Bisogna avere pazienza, cioè trasmettere questa fiducia, questa pazienza che noi abbiamo avuto per 2 anni, poi a un certo punto si è verificato, chiamiamolo miracolo, chiamiamolo il fatto, la provvidenza. Dicevo prima a Don Massimo, tutto quello che riguarda queste cose qua, prima di entrare in comunità si chiama fortuna. Poi ci rendiamo conto che entrati in comunità, la fortuna, se noi mettiamo in fila le cose che ci accadono, si chiama provvidenza. Sono un fatto uno dietro l'altro, per cui il primo è una combinazione, il secondo, guarda, succede ancora, la terza, ti guardi allo specchio e dici, siamo sicuri che la tua fede è sufficiente a dire abbastanza? Ecco, poi, ultima cosa che voglio dire, all'interno della nostra famiglia, noi abbiamo avuto per qualche anno una serie di problemi anche con il nostro terzo figlio, che è più piccolo di Marco, ha 3 anni in meno. Ci ha dato dei problemi diversi da Marco, però comunque problemi estremamente seri. Problemi sempre di continuità, di affidabilità, problemi di obiettivi di vita, di equilibri nel poter perseguire degli obiettivi di vita che non sono la PlayStation. È vero, c'è stato il Covid, è vero, ci sono state 10.000 scusanti, però poi alla fine non ne stavo uscendo. Quindi anche lui ha passato un periodo in cui perdeva il lavoro, si è mangiato una serie di occupazioni estremamente interessanti e noi abbiamo trasferito su di lui tutto quello che abbiamo appreso nei gruppi genitori della comunità, non dal punto di vista religioso, semplicemente dal punto di vista psicologico, cioè tutte quelle cose che trasmette Madre Elvira nelle sue scintille di luce. Proviamo a togliere per un attimo, senza voler dissacrare niente, vero sia ben chiaro, proviamo a togliere tutto quello che sono gli aspetti religiosi, la croce, tutte queste cose qua. Vediamo quando Madre Elvira prende per un'orecchia i genitori e dice «Tu perché ti comporti così? Perché tu reagisci così? Perché sei complice di tuo figlio? Perché non ti imponi con amore, col cuore, con autorevolezza? Ma perché non impari a dirgli dei no?» Quando questi no sono giustificati, quando servono, dei no non irosi, non rabbiosi, ma devono essere no. E noi tutte queste cose qua abbiamo cominciato ad applicarle col terzo figlio. E a un certo punto è scoccata la scintilla. Anche qui non possiamo non dire che noi ci abbiamo messo del nostro impegno, la nostra volontà, ma poi alla fine nella testa di mio figlio è entrato qualcuno che gli ha fatto nel giro di un mese cambiare vita. Oggi mio figlio terzo ha un lavoro, un ottimo lavoro, splendido, è appassionato del suo lavoro, ha una fidanzata con cui si trova benissimo, a casa, pur avendo sempre un caratterino da prendere con le molle, però questo credo che anche il Padre Eterno, non so se riuscirà a smussarlo nei tempi che ci possiamo aspettare.
Magari la fidanzata sì.
Ecco, magari, e credo che tu abbia detto una gran verità, può darsi che questa fidanzata ci riesca, perché ha trovato una gran brava ragazza. Però questo ragazzo, col nostro impegno, perché noi qualcosa abbiamo fatto, però alla fin fine, attenzione che la scintilla non l'abbiamo fatta scoccare noi, la scintilla è arrivata, noi c'eravamo, ma la scintilla è arrivata da qualcun altro.